Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato tolto dal mondo, egli si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per lui. Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Ma Gesù si voltò e li rimproverò, e si avviarono verso un altro villaggio. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre». Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu vai e annunzia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Se avete prestato bene attenzione alla parola che è stata letta, probabilmente vi siete accorti che c'è un'analogia tra la prima lettura e il Vangelo. La prima lettura diceva di Elia, Elia, il profeta che annuncia il tempo messianico. Nella fase della sua vita terrena, Elia incontra Eliseo, che sarà poi suo successore nella profezia, lo chiama a seguirlo ed Eliseo oppone una obiezione, dice: «Lascia prima che vada a salutare i miei». E Elia gli risponde: «Va pure, tanto lo sai che cosa devi fare». Dunque è possibilista davanti a Eliseo che deve andare a salutare i suoi, non lo rimprovera. E Eliseo fa quello che deve fare, poi seguirà Elia. In questo brano evangelico di Luca invece assistiamo a qualcosa di diverso. Perché? Perché quando qualcuno dice: «Ti seguirò dovunque tu vada», e Gesù dice: «Vieni e seguimi», costui obietterà, sono due personaggi, ma insomma uno dei due obietterà: «Lascia prima che vada a salutare, a seppellire quelli di casa». E Gesù gli risponde seccamente: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Chi ha messo mano all'aratro», e loro si ricordano di Elia e di Eliseo, che stava con l'aratro e i buoi, come avete ascoltato, «chi ha messo la mano all'aratro e si volge indietro, costui non è adatto al regno». Ora vediamo di entrare in questa, cioè abbiamo davanti queste due immagini quasi speculari. Vediamo che vuol dire. Elia, il profeta dei tempi messianici, è uno che dice che il Messia verrà, è uno che dice che c'è un'epoca, c'è un momento in cui Dio si prenderà cura della storia in un modo diverso da come ha fatto fino a quel momento. E inaugura così un tempo di attesa. Ancora oggi gli ebrei, quando festeggiano la Pasqua, si ricordano di Elia e lasciano un calice pronto per lui se volesse ritornare ed inaugurare questo tempo messianico. Ma quando Gesù viene a inaugurare il tempo messianico, dice: «No, non c'è più, non si può più aspettare. Questo è il momento di instaurare il regno. Io sono il Messia, dunque non si può più tornare a seppellire i morti, non si può più tornare a seppellire, a onorare quelli che si erano incamminati per la via della salvezza attraverso la parola predicata da Elia e da tutto l'Antico Testamento». Perché? Perché quella parola era solo un seme che avrebbe dovuto portare frutto al tempo opportuno. Quel seme ha avuto effetto in tutto il periodo in cui Israele è stato preparato a vedere le cose accadere. Ma al tempo di Gesù ormai gli accadimenti sono prossimi, ormai la preparazione dell'Antico Testamento deve cedere alla celebrazione della realtà, così come sta accadendo con il fatto di Cristo. Dunque è un tempo, quello di Gesù, che supera quello di Elia. Non c'è più tempo per tornare indietro. Ora veniamo al livello più profondo, quello che ci riguarda, circa questa parola. Tu vieni e ascolti una parola, la capisci, non la capisci, la senti, non la senti, vieni più tardi, tanto è uguale, non gli dai molta importanza. Qualche volta, tuttavia, se questa parola dovesse incontrare qualche domanda profonda che porti, allora dici: oggi ho visto, ho sentito una parola che mi parla. Ti parla, forse ti consola, forse ti raggiunge, ma non diventa carne subito. Lo vedi, no? Te ne sarai accorto. Questo salmo mi ha interpretato un sentimento profondo, ma non ha realizzato la tua salvezza. Quanti qua in mezzo a voi hanno ricevuto una parola e non l'hanno vista ancora attuarsi nella loro esistenza? Forse avranno pure cominciato a dubitare dell'amore di Dio, ma è la storia degli uomini. Ma la parola funziona così. Ti ricordi la manna del deserto? Quella era come la parola, scendeva tutti i giorni. Ma che cosa produceva? La sazietà dello stomaco degli israeliti. C'è una parola che ti viene data oggi che ha il potere di saziare temporaneamente la tua fame di adesso. Ma c'è una parola che verrà al momento stabilito, che si coniugherà con la storia e quella supererà quello che tu hai ascoltato oggi. Sarà una parola più importante. Chi può capire questo discorso? Chi è abituato a tenere queste parole dentro di sé? Chi è abituato a leggere la propria storia dentro una mappatura della parola? Chi si è lasciato incontrare, interpretare, conoscere, consolare perfino dalla parola di Dio là dove l'ha incontrata? Finché questa non germogli, finché questa non sviluppi la gemma capace di cambiare l'esistenza. Chi quel giorno avrà l'olio per le lampade, chi avrà abbastanza dimestichezza della parola per andare incontro al Messia che viene, costui troverà la sua felicità. Chi invece si è sempre volto indietro, si troverà disperso. E guardate che chi esercita il ministero della penitenza, della confessione, lo sa bene questo. Perché una persona la incontri oggi, domani, dopodomani, per anni, ti accorgi se una parola l'ha ascoltata e l'ha fatta germogliare, oppure se ogni volta sta là a lamentarsi di cose che succedono sempre e non ha un criterio interpretativo, non ha ancora capito se è rimasto, se ha concepito il verbo o se sta ancora là a girare intorno ai propri problemi. Dunque, che dice la parola a te oggi, questa che hai ascoltato? Diceva il Salmo: di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Questa è la sintesi della nostra fiducia. Questa parola seminata in te è come il corpo di Cristo consegnato alla terra. Come il corpo di Cristo consegnato alla terra, quasi inaspettatamente, al terzo giorno, risuscita pure questa parola che è sepolta dentro la tua vita, ha un termine per risorgere e per manifestarti le vie di Dio. Dice il Salmo: mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. All'ascolto di questa parola, allora dirai: posso aspettare, posso attendere. Se non mi è stata fatta giustizia, confido che il Signore mi visiterà. Io starò come le vergini sagge alla porta ad attendere, finché Dio non verrà incontro alla mia istanza e non la risusciterà per la vita eterna. Hai capito di che cosa viene a nutrirti qua? Di un pane che porterà frutto al tempo opportuno, che ti nutrirà definitivamente al momento della della tua salvezza e non dubitare. Vedi, ora lo potresti dire, no? Ma se avessimo pregato quel salmo che abbiamo ascoltato stamattina così com'era, avremmo capito tutto. Invece no, ancora questa parola viene davanti ai nostri occhi e noi non la sentiamo, non capiamo, siamo distratti, guardiamo l'orologio, non si sa, fa caldo, eh? Fa caldo. Col libretto, con il giornale della parola di Dio ci sventoliamo, no? Questa parola che invece ci è data per nutrirci. Ma non abbiate timore, piccolo gregge, non ti preoccupare, perché questo avviene per la potenza di Dio. Tu solo disponiti al momento opportuno, vedrai germogliare la grazia dell'Onnipotente. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, come un seminatore sei uscito a seminare e hai disposto che la tua parola come un seme entrasse nella nostra vita per germogliare nei fatti della nostra storia, per illuminare come una lampada il nostro cammino e quello degli altri. Ma se hai trovato il nostro cuore occupato, tu perdonaci. Esci ancora con la tua semina. Fa di noi un campo pronto ad accogliere la tua sapienza. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu hai affidato alla tua sposa il compito di vegliare fino alla fine e di indicare agli uomini il momento in cui tu riconcilierai il cielo e la terra. Restituirai all'Adamo della storia il potere che gli avevi promesso fin dall'inizio e nel tuo figlio realizzerai tutte le tue promesse. Fa che la tua Chiesa si lasci condurre fino a quel giorno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi hai fatto testimoni di questa attesa, perché raccontassimo agli uomini che vale la pena attendere il momento della tua manifestazione, che è ormai la manifestazione dell'uomo stesso. Eppure noi abbiamo tradito, ci siamo allontanati, abbiamo agito con mediocrità, non siamo stati autentici nel proporre agli altri il cammino della salvezza, abbiamo giudicato, mormorato, siamo diventati nemici. Tu guarisci queste ferite e permettici di ricostituire un corpo pronto per accoglierti il giorno che tornerai. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini oppressi da molti mali che hanno smesso di attendere la venuta del tuo figlio e si sono dispersi nella debolezza, nelle scelte sbagliate della vita. Ti preghiamo per quelli che si sentono abbandonati e soli, per quelli che sono stati depauperati di beni grandi, per quelli che hanno perso il lavoro, per tutti quelli che gemono in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Non siano schiacciati dal peso dei fatti della loro vita. Non cedano mai al pensiero cattivo né allo scoraggiamento. Non seguano le vie del maligno, né si aprano mai alle sue suggestioni. Siano guariti da ogni maleficio e da ogni male nel corpo e nello spirito. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.